Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore aggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra». Parola del Signore. Questa parola è come una porta pesante chiusa davanti alla nostra coscienza. Abbiamo una chiave però per aprirla, per entrarci e per cominciare a domandarci in modo corretto ciò che è buono e ciò che forse va rivisto. Gesù comincia questo racconto parlando della necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Come la metti tu? Non lo dire apertamente, ma in cuor tuo dillo: ma tu pensi che sia possibile pregare sempre? Fai presto a dire di sì, e senza stancarsi oltretutto. Ma come? Lo sai? Beh, io vorrei entrare proprio attraverso una prospettiva che San Paolo ci ha aperto oggi nella sua seconda lettera a Timoteo, poi vediamo di ritornare al problema della preghiera, della vedova importuna, e di chi è questo giudice. E San Paolo dice a Timoteo: tu sai che hai appreso, conosci le scritture fin dalla tua infanzia e hai capito che le scritture non sono una cosa difficile che non si capisce, sono un buon criterio per capire quello che accade dentro di te, quello che accade intorno a te, e dunque ti permettono, se le conosci, interpretando i fatti interni e anche intorno a te, ti permettono di entrare in relazione con una storia che qualche volta invece sembra strozzarti. E allora proprio le scritture questa mattina ci fanno entrare in questa prospettiva, perché la prima lettura, che era tratta dal libro dell'Esodo, racconta un fatto che forse ai tuoi occhi è apparso così, non molto importante. Cioè quando a Refidim Israele si è trovato a combattere contro un certo Amalek e come sia riuscito a vincerlo attraverso la preghiera incessante di Mosè. Che era successo? Era successo che Israele era uscito dall'Egitto, ha visto aprirsi il mare, questo secondo il racconto biblico, aveva visto cose meravigliose, aveva visto anche le 10 piaghe d'Egitto, insomma aveva capito che Dio si stava prendendo cura di questo popolo. Poi camminando ha cominciato a mormorare: riconosciti anche tu in questo popolo, in questa figura. Ha cominciato a mormorare e ha detto: Dio, qua Mosè, qua non ci abbiamo più l'acqua, come si fa? Che vuol dire? Che abbiamo cominciato a fare questo cammino di liberazione se le cose si sono messe male, se noi manca proprio quello che è indispensabile, l'acqua da bere. Ma non sarà che ti sei sbagliato tu o che si è sbagliato Dio? Adesso questa domanda falla alla tua coscienza, falla alla tua anima, di a te stesso. Ma ti sei messo a seguire il Signore, ma le cose non le vedi chiare davanti a te. Chi si è sbagliato? Ti sei sbagliato tu? Sono i tuoi peccati? Oppure Dio aveva un altro progetto? Bene, allora Mosè, secondo il comando di Dio, percuoterà la roccia, da questa uscirà l'acqua, e questo popolo si rimette in cammino. Già si è capito che è un popolo chiamato ad essere libero, già comincia a dubitare. Come te, chiamato ad essere libero fin dal battesimo, dillo, quante volte hai dubitato dell'amore di Dio, anche solo della sua attenzione ai fatti tuoi. Procede un po' prima ancora di cominciare a capire qualche cosa, siamo proprio agli inizi, no, di questa esperienza di liberazione dell'Egitto, ancora lontana dalla terra promessa, ancora sta intorno al monte Sinai. A un certo punto gli viene incontro un popolo che è guidato da Amalek, o meglio, è il popolo degli Amaleciti. Sapete chi erano? Amalek era un discendente di Esaù, che te lo ricordi chi era Esaù? Fratello di Giacobbe. Che aveva fatto Esaù? Aveva snobbato la sua primogenitura, aveva snobbato il suo rapporto con Dio da primogenito e se l'era svenduta con il fratello furbastro per un piatto di lenticchie, te lo ricordi, no? Non è una storiella. È per dire che noi, di fronte alle esigenze a volte primarie, snobbiamo il rapporto con Dio e la sua elezione nei confronti della nostra vita. Quante volte abbiamo detto, sì, dovremo, però c'è tante cose da fare, è meglio. Siccome Esaù lo ha snobbata, questa primogenitura, Amalek, che è suo discendente, è il testimone di chi non capisce che relazione uno deve avere con Dio. Dunque è il testimone della sfiducia, è il testimone del sospetto e va incontro a Israele per dirgli, dove vai Israele? Veramente vai per essere liberato? Fermati, io ti fermo, io non credo che Dio ti ami tanto. Allora Amalek non è un personaggio straniero che tu non conosci, Amalek è quella parte della tua interiorità che ti dice dove vai, che hai fatto, come pensi che Dio si fidi ancora di te, ma davvero ti amerà tanto, fermati, vai piano. Amalek è uno che gela i tuoi sentimenti, che gela il tuo desiderio di seguire Dio, che lo frena, che lo stempra in modo che tu perda la fiducia. Dimmi, lo riconosci questo Amalek? Quante volte ti parla dentro? Lo riconosci questo, la riconosci questa anima così dubbiosa e ti mette in difficoltà? Perché la storia appartiene a Dio, se lui la porta avanti, altro che Amalek. Allora Mosè che fa? Va verso il monte e si mette a pregare con le mani alzate, cioè con tutta la sua forza, con tutta la volontà, cerca Dio che lo ha chiamato e comincia a parlare con lui dicendogli di liberarli da Amalek per continuare il cammino. Ma si stanca, quando tiene le braccia alzate, avete ascoltato, vince Israele. Quando si le abbassa, vince Amalek, che è la tua storia questa, perché pure tu quando preghi, se sei in grazia di Dio e se preghi con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, ti accorgi che hai una risorsa contro i tuoi mali, una risorsa contro le tentazioni, contro il peccato, ma quando lasci un po' andare le cose che ti riguardano, allora subito la memoria apparentemente piacevole dei peccati ritorna per dirti fermo, è Amalek, dove vai? Fermati, fermati. Siccome non ce la fa Mosè, Aronne e Kur glieli tengono su e poi dopo mettono una pietra. La pietra è la fede nella stabilità delle promesse. La pietra è Cristo. Appoggiarsi su Cristo vuol dire mantenere sempre questa preghiera. E se tu hai il dubbio che la preghiera continua non è possibile, sappi che in Cristo, anche se ti distrai, anche se dormi, come sta scritto, anche se dormi, il tuo cuore veglia con Cristo, perché è Lui il sostenitore della tua esistenza, della tua relazione con Dio. Cristo ci ha lasciato lo Spirito e lo Spirito di Dio non se ne va mai. Capisci allora cos'è la preghiera? E Gesù racconta questo fatto a questa gente che queste cose le sapeva bene, no? Gli racconta di un episodio, di una parabola così, un insegnamento. C'era un giudice iniquo, mamma mia, proprio un giudice iniquo, ma che giudice è? Il giudice iniquo al tempo di Gesù erano i Romani che stavano là a fare una giustizia che non era quella di Dio. E siccome erano astuti in questo, avevano tolto la Torah, cioè la legge, la giustizia di Dio, dalla loro attenzione. Sai chi è questo giudice iniquo? È il mondo, quello che conosci, che col pretesto di dire ciò che è meglio e ciò che è peggio, ti fa fare cose che non sono buone. E tu cedi sempre, perché ci vivi. E chi è la vedova importuna? La vedova importuna è Israele al tempo di Gesù. Perché? Ha perso tutto, ha perso la sovranità, ha perso ogni cosa. E dunque è come una vedova che non ha più diritto a niente. E questa vedova però non si accontenta delle quattro cose che ha, ma prega il giudice perché l'ascolti. Ebbene, se il giudice iniquo è quella parte della tua anima che somiglia ad Amalek, che ti mette in difficoltà, tu prega che sia liberato, alza le mani al cielo, poggia la tua fiducia in Cristo e tutto quello che ti appartiene si conserverà fino alla fine. Capito? Tutto quello che ti appartiene, ricordi, desideri, cose che non sei riuscito a compiere, si conserverà fino alla fine perché incontrando Cristo tu non ti senta più solo, non ti senta più accusato, non ti senta più inadeguato e possa guardare faccia a faccia chi è il Dio che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, alla luce della Tua parola abbiamo compreso le grandezze della nostra vita, della nostra salvezza, e abbiamo imparato anche a combattere contro il maligno e contro il peccato. Se abbiamo cominciato a seguire le orme del Tuo Figlio, impedisci ad Amalek di ritardare il nostro cammino, impedisci alla sfiducia, alla demoralizzazione, al senso di inadeguatezza di prevalere sulla nostra volontà di amarti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa la tua sposa parlare il linguaggio di questa generazione, sostenere i poveri, richiamare i lontani, restituire tutto il tesoro che tu le hai consegnato alla speranza degli umili. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono perché pur avendo avuto una vocazione così alta e dei doni così grandi, noi non ti abbiamo servito sempre con generosità, ci siamo allontanati dalla preghiera, abbiamo snobbato la nostra primogenitura. Tu non condannarci. In questo tempo dacci la possibilità di rimediare, perché tutto concorra al bene. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà in questo tempo. Ti preghiamo per tutti noi. Alle prese con un'economia difficile, con relazioni pesanti, in un mondo che non riesce più a celebrare le cose buone, non lasciare che i tuoi figli soccombano. Sostienili, sostienili nella prova. Ricorda loro a quale prezzo li hai riscattati. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Il tuo spirito li ha convocati, il tuo figlio per essi è andato a morte sulla croce. Dunque non lasciarli più preda del maligno e di tutte le sue seduzioni. Guariscili da ogni maleficio, guariscili anche nel corpo da ogni malattia. Guarisci le loro relazioni, che si ricordino che vengono dall'amore trinitario. Mettili a riparo da ogni male, te lo chiedo per Cristo nostro Signore.